Ciao a tutti e benvenuti alla sessione sulle app Win32, come portarle sullo store e non solo, con il Desktop Bridge. Sono Lorenzo, lui è Matteo, questi sono i nostri contatti. Perché parliamo di portare le app Win32 con il Desktop Bridge? Capiamo un attimino di che cosa stiamo parlando. Parliamo di Universal Windows Platform, che è il futuro delle applicazioni su piattaforma Windows, e poi abbiamo le Classic Desktop App, che sono il presente delle applicazioni su Windows. In verità le Universal Windows Apps ci sono già da anni, solo che sono in un numero nettamente inferiore, perché su Classic Desktop parliamo di più di 6 milioni di applicazioni, naturalmente che sono stati iscritti nell'arco di più di 20 anni, quindi parliamo di applicazioni fatte col .NET Framework, parliamo di applicazioni che girano ancora in VB6, Delphi, Java, qualsiasi altro linguaggio, parliamo ad esempio di applicazioni fatte con framework nuovi come Electron. Tutte queste applicazioni sono applicazioni desktop che tipicamente hanno un setup che installa tutta una serie di componenti, va a scrivere nel registry, va a scrivere file, e che molto spesso ha il problema che quando vado a fare la disinstallazione della mia applicazione, questi file non vengono ripuliti, il registry non viene ripulito e così via. Le Universal Windows App invece risolvono questo problema perché utilizzano un formato, l'APX, che adesso ha anche finalmente una sua icona e una sua dignità, perché io posso finalmente prendere con l'anniversary update di Windows 10, fare doppio clic su un APX e installarlo, e se l'avevo installato lo posso rimuovere, non serve più lanciare il famigerato script di PowerShell che andava utilizzato dai tempi di Windows 8, e posso finalmente installare le APX. Gli APX in verità non è un contenitore solo per le applicazioni Windows 10. Io con gli APX posso distribuire applicazioni Windows 10, applicazioni per Raspberry, applicazioni per HoloLens, applicazioni per Windows Mobile, ma posso anche distribuire le applicazioni desktop pacchettizzate tramite il Desktop Bridge, e questo è lo scopo di questa sessione. Perché usare il Desktop Bridge? Fondamentalmente andiamo a risolvere due dei problemi più grandi che hanno oggi le applicazioni desktop. Uno di questi problemi è il DLL, che diciamo che è stato risolto nel corso degli anni, perché ormai è un problema abbastanza relativo. È molto raro trovare il caso di un'applicazione che quando la installo o quando la rimuovo va a rompere altre applicazioni, perché Windows fin dai tempi di XP Service Pack 2 ha trovato vari modi per gestire questo problema. Con gli APX e col fatto che le applicazioni girino dentro in un container totalmente isolate, se io posso anche installare ad esempio due applicazioni .NET che usano due versioni, non esiste una versione compatibile del framework, ma supponiamo che esistessero due versioni incompatibili del framework, io le potrei utilizzare tranquillamente, perché uno mi carica alcune cose e uno mi carica altre cose, e quindi non ho nessun problema. Ma soprattutto andiamo a risolvere il problema del registry bloat. Che cos'è il problema del registry bloat? Fondamentalmente, quando io ho una macchina Windows nuova, pam! Due secondi, un secondo, mezzo secondo, ha fatto la login e sono dentro. Poi installo via via le mie applicazioni e poi dopo Windows si mette 10 secondi, 20 secondi a fare la login. Questo perché? Perché il registry viene caricato tutto in memoria quando faccio la login. Supponiamo di aver installato un programma che nessuno di noi qui in una conferenza di sviluppatori installa, tipo Visual Studio. Visual Studio mediamente installa qualcosa come 750.000 chiavi nel registry. Se vi va bene sono delle di Word, quindi sono 4 byte. Se vi va male sono delle stringhe, quindi sono molti, molti più byte. Tutte queste chiavi, tutti questi dati vengono comunque caricati in memoria quando fate la logon. Con il Desktop Bridge, o in generale, quando le app vengono pacchettizzate dentro in una APX, il registry delle app, la parte che è relativa all'app, viene caricata in memoria in maniera virtuale solo quando l'app è in esecuzione. Quindi vuol dire che se un domani esistesse un Visual Studio distribuito come APX, oggi non è tecnicamente possibile, però un domani magari lo sarà, non avremo più il problema di trovarci 750.000 chiavi di registry a rallentare il nostro boot. Quindi La Pix ci risolve questi problemi. Come lo fa? Lo fa virtualizzando il file system, per cui tutte le scritture che le app fanno nelle cartelle di sistema vengono virtualizzate, e virtualizzando il registry, come vi ho appena detto. Attenzione che il vantaggio principale è che tutta la procedura di setup a questo punto diventa autocontenuta, perché io ho l'app che gira in un container esattamente circoscritta in questo container, e quindi non ho più problemi di file che vengono lasciati in giro, perché magari un'applicazione installa un file, un'altra lo usa, quando vado a rimuovere la prima applicazione quel file era stato utilizzato e quindi magari resta lì, rimuovo la seconda e il file resta lì e non so se posso toglierlo o non posso toglierlo. Parliamo adesso invece dell'esperienza di pubblicazione di queste app sullo store. Prego,
sì,
Matteo.
Sicuramente uno dei vantaggi di adottare il formato APIX, oltre a tutti quelli che vi ha già detto Lorenzo, che si applicano non solo per una questione di distribuzione consumer, ma ad esempio sono degli ottimi vantaggi anche quando si parla di distribuzione enterprise all'interno di un'azienda, però uno dei punti di forza del modello APIX è che possiamo anche andare sullo store. E andare sullo store significa, da una parte, sicuramente avere una vetrina di visibilità maggiore, perché al giorno d'oggi lo sviluppatore, la software house indipendente o lo sviluppatore singolo che vuole sviluppare e vendere un'applicazione Win32, cosa fa? Si apre il suo sito, deve cercare di promuoverlo, se vuole monetizzare per vendere la sua applicazione deve crearsi un account PayPal, deve crearsi un account bancario, deve gestire la transazione sicura, insomma non è proprio...
Deve pagare le tasse in 190 paesi, in 190 modi diversi.
Esatto, quindi diciamo non è propriamente un'operazione banale. Lo store centralizza tutto per noi, perché noi pubblichiamo il pacchetto sullo store e poi è lo store di Microsoft che si fa carico di vendere l'app per noi, quindi tutto il pagamento viene gestito tramite il Microsoft account dell'utente, noi riceviamo mensilmente i proventi in base al numero di applicazioni che abbiamo venduto, e a tutto ciò si aggiunge il fatto che possiamo sfruttare funzionalità come l'in-app purchase, quindi Evernote è un esempio, è un'applicazione che è stata appena rilasciata come applicazione convertita con il desktop bridge. Evernote è gratuita, però tramite in-app purchase puoi acquistare dei piani che ti permettono di avere più funzionalità. Ancora, questo è un altro esempio di funzionalità che prima dovevamo implementarci da zero, quindi farci un back-end on-premise, on Azure, da qualche parte dove gestire le licenze, dove gestire la trial, gestire tutti questi sistemi. Ora fa tutto lo store. Volete una trial della vostra applicazione che dopo una settimana smetta di funzionare? Caricate la Pix e dite che l'applicazione dopo per una settimana gira completa e poi smette di funzionare. Punto. Non dovete gestirlo voi come sviluppatori. L'unica cosa è che in questo momento storico la pubblicazione di applicazioni sullo store non è aperta a tutti, così come per le applicazioni Universal Windows Platform native. Questo principalmente per due motivi. Uno, di sicurezza, ovvero che, come poi vedremo nel resto delle slide, le applicazioni desktop convertite girano comunque in un contesto di full trust. Quindi possono fare delle cose che un'applicazione UVP non potrebbe fare. Quindi il rischio che qualcuno carichi un'applicazione malevola esiste comunque. E quindi come Microsoft vogliamo evitare questa cosa. L'altra è per questioni di pirateria e di legalità. Come vedremo con il Desktop App Converter, che è il tool che permette di convertire un installer in una Pix, in realtà nulla ci vieta di prendere l'installer di Acrobat Reader, VLC, una qualsiasi applicazione esistente e convertirla. Quindi come Microsoft vogliamo assicurarci che Matteo Pagani o Lorenzo Barbieri o uno qualsiasi di voi non cerchi di pubblicare sullo store VLC, perché non siamo noi che abbiamo sviluppato VLC. Quindi la procedura attualmente è che voi vi candidate su questo sito, un team di persone in Microsoft valuta che rispettiate questi requisiti, quindi che non stiate cercando di pubblicare qualcosa di non lecito, e dopodiché una persona che fa parte del mio team, tra l'altro, Quindi se siete italiani al 99% finirete a lavorare con me, vi aiuterà nel processo di, sia di pubblicazione dal punto di vista tecnico, quindi se troviamo qualche blocker che potrebbe impedire la pubblicazione tecnicamente, sia per sbrogliare tutta la parte burocratica che serve per darvi l'accesso allo store, perché voi volendo potreste già provare anche ora a caricare un pacchetto, ma lo store vi darà un bellissimo messaggio in rosso dicendo: stai cercando di pubblicare un'app che usa la capability run full trust, mi spiace, non puoi. È importante sottolineare che però questo non vi vincola nel distribuire tutte le versioni della vostra applicazione che volete. Quindi se voi ad esempio volete un'applicazione convertita a desktop, ottimizzata per il desktop, ma su telefono volete continuare a distribuire una versione ottimizzata per Windows Phone che magari ha meno funzionalità ma che è targettizzata per il telefono, potete farlo tranquillamente, perché come lo store ha sempre consentito potete avere più pacchetti in parallelo per la stessa applicazione. Semplicemente lo store farà scaricare all'utente la versione giusta per il dispositivo da cui l'utente sta cercando di scaricare l'app.
Tra l'altro una cosa che ci siamo dimenticati di mettere nelle slide, ma mi è venuto in mente: se avete un'app Win32 oggi che state pensando di pubblicare sullo store, andate sullo store, createvi l'account e riservate il nome. Perché attenzione, se il vostro nome non è un trademark, perché allora un conto è il vostro nome è un trademark della vostra società, lui lo registra, voi ci mandate la dimostrazione che il nome è un trademark e noi immediatamente gliela togliamo. Ma altrimenti, se voi avete fatto, non lo so, Turbo Blog e io lo registro, perché così dico, poi dopo vediamo, nel momento in cui dite no, ma guarda che questo è il sito turboblog.com, ho inventato un nome, ma esiste, non lo so, cioè la... Voi dite, questo è il mio sito, non importa, se non avete registrato il marchio, noi non possiamo ridarvelo, perché non possiamo metterci noi nelle beghe legali tra voi e chi vi ha rubato il nome, a meno che non c'è un marchio. Se c'è il marchio ve lo ridiamo immediatamente, altrimenti dovete fare causa e poi portarci il risultato, e sappiamo benissimo come va a finire. Quindi se avete un'applicazione Win32 che pensate di distribuire, o che magari non ci state pensando, ma dite da qui a qualche anno dovrò farlo, riservate il nome. Attenzione, la possibilità di riservare il nome dura un anno e poi va prorogata, quindi piuttosto potete anche pubblicare con quel nome un'app finta che tenete nascosta per tenere bloccato il nome, perché se non c'è nessun'app pubblicata, dopo un anno viene tolta.
Assolutamente. Poi, allora, adesso vi andremo a raccontare tutta una serie di caratteristiche e di informazioni un po' più tecniche, però è importante sottolineare che il Desktop Bridge non è una magia, fa una valanga di cose utilissime e che funzionano molto bene, ma ci sono anche una serie di requisiti che la vostra applicazione deve poter rispettare, perché immaginatevi un installer tradizionale e confrontatelo con l'esperienza invece dello store, capite che sono due cose un po' diverse. L'installer tradizionale tipicamente next, I agree, voglio installarlo in questa cartella, magari devo installare un servizio, magari ho bisogno di SQL Server,
UAC per i permessi, inserisci la password di amministratore.
Esatto. Sullo store l'esperienza è utente, premo un pulsante install, aspetto che la mia barra finisca e poi quando ha finito schiaccio lancio e l'applicazione parte. Quindi il Desktop App Converter e in generale il Desktop Bridge vi permettono di portare le app, ma ci sono una serie di requisiti che dovete rispettare, per cui ad esempio se la vostra applicazione usa dei servizi NT o dei driver personalizzati, se li installate a priori non c'è nessun problema, ma non possono far parte del processo di installazione.
L'applicazione non deve crashare se non li trova. Quindi se la vostra applicazione dà per scontato che il setup li abbia installati e crasha, perché uno dice se non li trova il setup è andato a male, no, dovete modificarla per verificare che esistano, e quando parte l'applicazione dire vai qui e installali, perché se no non può andare sullo store, perché un'applicazione sullo store non può crashare se non trova un componente.
Poi altri requisiti in realtà sono di buon senso, nel senso che come Microsoft noi è da diversi anni che invogliamo e invitiamo gli sviluppatori a cercare di fare applicazioni che si sleghino sempre di più dal concetto di ho bisogno di un'utenza di admin per funzionare. E quindi, ad esempio, alcuni dei requisiti del desktop app converter e del desktop bridge non fanno altro che a fare un enforcement di quello che già noi suggerivamo. Per cui, ad esempio, una cosa che noi suggeriamo da anni è non installate più o create dei file di log, ad esempio, nella cartella in cui viene installata l'applicazione, perché spesso e volentieri questa cartella è Program Files e Program Files richiede diritti di admin. Usate l'app data, che è la cartella utente dove installare i dati. Quindi, per lo stesso motivo, un'applicazione convertita non può fare questa cosa. Quindi, se la vostra applicazione convertita cerca di salvare dei dati nella cartella in cui è stata installata, crash e dovete gestire la situazione in un altro modo. In questo link potete andare ad approfondire e trovate tutti i requisiti uno per uno che l'applicazione deve rispettare. Cosa vi serve per mettere in pratica tutto quello che adesso io e Lorenzo andremo a farvi vedere? Windows 10 Anniversary Update, perché è l'update che ha portato tutta l'infrastruttura su cui sotto sta la base, il desktop bridge. Vi serve l'SDK. Il modo più semplice per averla è installate Visual Studio 2015, assicuratevi di fare l'installazione quella avanzata, perché di base altrimenti non vengono installati i tool della Universal Windows Platform. Vi serve il Desktop App Converter, che potete scaricare direttamente da quel link allo store, e qui raggiungiamo livelli di Inception ai massimi livelli, perché il Desktop App Converter distribuito sullo store è un'app convertita tramite il Desktop App Converter, quindi proprio... La prima volta che me l'hanno detto sono stato 10 minuti fermo così, poi ho detto ok, va bene, adesso riprendo a lavorare. E è il metodo migliore, perché ogni volta che il team rilascerà un update del Desktop App Converter voi lo avrete in automatico, perché è un'app dello store, lo store periodicamente controlla la presenza di update e quindi vengono giù in automatico. Vi serve poi un'immagine base legata alla vostra build di Windows, perché il desktop bridge utilizza il meccanismo dei container per gestire la virtualizzazione di tutta l'infrastruttura. Quindi, fondamentalmente, dovete scaricare un'immagine base che corrisponde alla vostra versione di Windows. Quindi, il mio consiglio personale è, se avete intenzione di lavorare seriamente con il desktop bridge, rimanete o comunque tenetevi una macchina con l'anniversary update e scaricatevi la base image dell'anniversary update.
Perché poi è quella che avranno gli utenti.
Perché in realtà, come sapete, noi abbiamo un programma Insider. Il programma Insider è già ripartito e sta già distribuendo le versioni in anteprima dei RS2, che è il nome in codice del prossimo update di Windows 10, ma il team di Centennial... del desktop bridge, Centennial era il nome in codice, non rilascia per ogni build di Windows 10 Insider un'immagine corrispondente. Quindi, per questo motivo, rimanete sull'anniversary update o tenetevi una macchina e le versioni Insider installatele su una virtual machine o su un'altra macchina.
Ok. Allora, il desktop bridge è un viaggio dove uno può scegliere la stazione in cui fermarsi. Non siete obbligati a fare tutti i passaggi, quindi convertire, migliorare, estendere, migrare e poi avere una UWP completa. Uno potrebbe dire: io converto la mia app, la metto sullo store, fine, oppure faccio via via i vari passaggi, che adesso comunque vedremo tutti. Quindi partiamo dal passaggio di convert. Ok, quindi io ho un'app desktop e posso o usare il desktop app converter per convertirla, oppure crearmi a mano l'XML del manifest senza usare il desktop app converter, oppure usare uno dei tool che già oggi generano, quindi Install Shield, Wix, Advanced Installer, Electron Windows Store, eccetera, eccetera, generano già l'APX già pronto. Quindi, se avete ad esempio un setup fatto con uno di questi tool, scaricate l'ultima versione del tool e non dovete fare nulla per fare la conversione. Quindi cosa succede? Quando io prendo un'app desktop e la converto, ottengo una serie di benefici. Prima di tutto l'app viene distribuita in un pacchetto APX, come vi ho detto, e quando viene lanciata gira in un container che è totalmente isolato dal resto delle altre app. Questo vuol dire, ad esempio, che se voi avete due app che usano il registry per parlarsi, o le installate nello stesso pacchetto e quindi nello stesso container, o altrimenti queste due app non potranno mai parlarsi tramite il registry, perché ognuna ha una sua copia privata. O le installate insieme, oppure usate un altro meccanismo, ad esempio una socket piuttosto che una named pipe, piuttosto che altri sistemi. Le update a questo punto le fa lo store, quindi se voi avete un meccanismo che scarica un file tipo il pain.net, per fare un esempio, e lo installa sopra, non potendo scrivere voi nella cartella in cui è installata la vostra app, quel meccanismo fallisce.
Ieri ci è capitato... questo è un altro dei meccanismi per cui facciamo questa cosa, anche per una questione di sicurezza, per evitare che installi l'app... Tutto bello.
Tu stai là come utente, amministratore.
Poi al primo avvio in realtà parte un update che prende, rimpiazza tutte le DLL, rimpiazza l'exe e lo sostituisce con un virus o con un malware.
Esatto, quindi questo è il motivo principale. Ieri ci è capitato un'app che abbiamo convertito al banchetto che diceva no, ma guarda, la procedura di update ha funzionato, perché scriveva in C2. Nome dell'app e quindi... In verità c'erano due copie dell'app, quella che lui ha copiato dentro C2. La cartella dell'app e quella che girava dal Windows Store, ma quella che voi lanciavate dal menu Start non era quell'altra, quindi in verità continuava a trovare un'app vecchia. Attenzione, in questo modo ci sono alcune modifiche da fare, come vi stiamo dicendo, però fondamentalmente l'app dovrebbe girare, se non fa queste cose strane, dovrebbe girare senza nessuna modifica. Tant'è che adesso vediamo una demo... Matteo ha lavorato nell'attività di lancio del Desktop Bridge tra le varie app che ha migrato il suo team. Una di queste ci ha lavorato lui ed è questa app che si chiama Predictive Desire. Predictive Desire è un'app Win32.
Windows Forms, per la
Windows
precisione.
Form. Proprio... Non si direbbe Windows Form dalla grafica.
No, ma è proprio
che
Windows...
io lancio direttamente, vediamo se me la prende. È un'app fondamentalmente per fare i business plan per le startup. Adesso non mi interessa l'app. Quest'app è stata pochissimo modificata nel lavoro che ha fatto Matteo con lo sviluppatore, quasi niente, perché era già pronta. A noi non interessa entrare nei dettagli dell'app, però quello che ci interessa vedere è che ad esempio l'app non ha l'icona tradizionale, ma ad esempio ha la tile in alta risoluzione. Perché? Perché una delle cose che vengono fatte quando viene generato il manifest, c'è una cartella dove io posso andare a mettere dentro le tile. Quindi vediamo cosa è successo. Fondamentalmente, un attimo solo che ci siamo dimenticati di ingrandire questo font.
Se no fai contro l'1.
Sì, vabbè. Fondamentalmente questa è la riga di comando da lanciare per il Desktop Bridge, avete tutte le vostre impostazioni, il punto è questo, quando utilizzate il Desktop App Converter il vostro setup deve girare silenzioso, perché non potete dargli i next, sì, installalo qui, fai questo. Se dovete darglielo, per forza dovete fare un file di risposte, ma quello che vi verrà convertito sarà quel file lì. Quello che noi abbiamo è che, per non perdere tempo, perché comunque lui deve fondamentalmente creare un container, installarci dentro l'app, loggare tutto e poi quello che genera è una cartella con dentro fondamentalmente tutto. Quindi c'è il nostro APX, ci sono i package file, ci sono le immagini, license, eccetera, eccetera.
VFS, ad esempio, è il Virtual File System, quindi lì dentro trovate una copia di tutto quello che l'applicazione ha installato.
Esatto, quindi ad esempio, se l'applicazione è andata a scrivere in System x86 delle DLL, le trovate dentro lì, perché non vanno a sporcare il sistema operativo. E poi, fondamentalmente, attenzione, una cosa importante è, una volta lanciato il Desktop App Converter, se scoprite che la vostra app crasha quando la lanciate, non serve più rilanciare il setup, perché questa struttura qui, voi andate dentro nella cartella package file, sostituite l'exe, sostituite le eventuali DLL. Attenzione, se aggiungete DLL nuove dovete aprire il manifest e aggiungere le righe del manifest delle DLL nuove, se no lui non le va a importare quando crea la PIX, ma il desktop app converter va lanciato la prima volta. Non va lanciato sempre, a meno che, ripeto, non buttate via completamente il setup, buttate via l'app, cambiate tecnologia, allora è logico che dovete rifarlo completamente. Questo si fa tranquillamente. Una volta creato, io vado dentro nella cartella, ad esempio, nella cartella degli assets, lui col desktop app converter non mi ha messo la tile bella, mi ha messo quelle di default. Se io voglio metterli, come ha fatto lo sviluppatore, la tile bella, vado qua dentro, sostituisco le tile e a questo punto non devo rilanciare il desktop app converter, ma lancio semplicemente il programmino MakeUpX da riga di comando. Se invece, come nel caso di questo sviluppatore, Matteo, voi che cosa avete fatto? Avete usato il desktop app converter?
No, in realtà non abbiamo usato il desktop app converter perché lo sviluppatore mi ha contattato e mi fa: guarda, io però ho già un processo di setup fatto con un tool che si chiama Advanced Installer con cui io genero il mio MSI. Bene, io mi sono informato, mi sono fatto dare Advanced Installer. Questo è praticamente la configurazione del setup della sua applicazione. Su gentile concessione. Questo è la configurazione del setup del suo installer. Per cui, ad esempio, posso andare, vedete che ci sono dei dettagli, quindi il product name, product version, posso andare in files and folders e mi fa vedere quali file vengono copiati e dove, posso andare in registry e vedere quali chiavi vengono creati e dove. E quello che succede è che lui nella sua applicazione, nella sua progetto, nella sezione builds, ha questa default build che ha come output un MSI. L'ultima versione desktop di Advanced Installer ha questo bel pulsantino UWP APX build che crea una nuova build APX. Per cui io semplicemente adesso gli vado a dire, ad esempio, che voglio creare il mio pacchetto qui dentro, do un nome al pacchetto, predicted desire, premo build, lui ci pensa un attimo, inizia a fare la validazione e poi va a creare il vero e proprio pacchetto APX basandosi su un installer che era già esistente. E quindi, ad esempio, lo possiamo notare perché, ad esempio, vedete che ha già un'icona, ha già un numero di versione, ha già il nome giusto, perché li ha presi tutti dal setup che lui aveva configurato. Quindi in questo caso non abbiamo dovuto fare nulla di particolare. Qual è la cosa bella di questo meccanismo della PIX? Ah, mi sono stufato di usare questa applicazione. Se mi sente lo sviluppatore con cui ho lavorato si arrabbia, ma va bene.
Ho fatto il mio business plan,
basta, non mi serve più. Tasto destro, uninstall, voglio disinstallarla, sì, pam, la tile è sparita, l'applicazione è sparita, non c'è più nulla dell'applicazione in giro, non ci sono chiavi di registro rimaste, non ci sono file rimasti, non c'è più nulla dell'applicazione.
Attenzione, se la vostra app lasciava nel setup della roba in giro perché così quando la reinstallavate era pronta, quel meccanismo non funziona più, quindi quella parte che voi volete lasciare, tipo ad esempio template o documenti, li dovete spostare nella cartella documents dell'utente, perché lì non vengono cancellati, perché sarebbe come se io cancello Word, mi cancella anche tutti i doc installati, i docx della mia macchina. Però se invece voi li lasciavate in una cartella anche sotto AppData, quello viene tutto cancellato, attenzione, perché è importante, proprio per non lasciare nulla sulla macchina.
Ok, passiamo ora al passaggio successivo, ovvero Windows 10 ha tante belle cose. Ha Lifetile, ha le notifiche, ha Cortana, ha Hello per la sicurezza, ha Linking per gestire le penne digitali. Mi piacerebbe poter iniziare a sfruttare alcune di queste cose senza però prendere e buttare via la mia applicazione desktop per rifarla completamente in UVP. Posso farlo? Assolutamente sì. Il desktop bridge mi permette, grazie al fatto che l'applicazione sta girando all'interno del container della Universal Windows Platform, di usare API UVP direttamente dall'applicazione Win32. ho messo qui due esempi di due app che lo fanno. La prima è Twiten, che è un client Twitter desktop, che però quando gira e viene distribuito dallo store, quando manda le notifiche perché avete ricevuto un nuovo tweet, le manda come notifiche Windows 10. Quindi arriva la notifica e la notifica finisce nell'Action Center. Non usa un suo sistema personalizzato che non sarebbe coerente con il sistema operativo. L'altra è Tablet Office, che invece è un'app con cui ho lavorato direttamente, genera dei report di manutenzione. Quando viene generato il PDF del report, notifica Toast per dire che il report è pronto per essere visualizzato.
Ecco, intanto che Matteo vi fa vedere la demo, una cosa, le API WinRT, adesso UWP, io le posso chiamare da applicazioni desktop anche su applicazioni desktop normali. Quindi questo, per questo caso non serve il bridge. È logico che io, essendo dentro nel bridge, le posso chiamare tutte, mentre se io le faccio girare come applicazione desktop normale, sono poche, cioè sono solo alcune quelle che posso chiamare. Questa è la differenza principale.
Esatto. Qua introduciamo qualcosa di nuovo, nel senso che probabilmente non ve ne accorgerete se non per l'icona diversa, ma questo non è Visual Studio 2015, questo è Visual Studio 15 Preview, quindi è la preview della nuova versione di Visual Studio. Perché? Perché con la nuova preview è stata aggiunta un nuovo tipo di progetto che potete installare con un'estensione. Vedete che questa è un'applicazione Windows Forms, ma sotto trovate anche un altro progetto che si chiama Livetile.uvpdeploy. Quello è un progetto di deployment che praticamente ci permette di lanciare, ha due vantaggi. Uno, ci permette di lanciare l'applicazione desktop Win32 all'interno del container. Quindi se io devo debuggare o fare dei test o vedere come si comporta la mia applicazione quando gira all'interno del container, non devo fare per forza tutto il giro di prima, quindi creo il pacchetto, lancio il pacchetto, installo il pacchetto, ma posso farlo direttamente da Visual Studio. L'altro vantaggio è che il tool ha un file XML che descrive fondamentalmente quali sono i pezzi della mia applicazione Win32 che sono, da cui dipende, che sono indispensabili per farla funzionare. Nel mio caso un exe e una DLL. Quindi il vantaggio è che per lo sviluppatore tipico come me, che ha memoria corta e si dimentica sempre, questo sistema fa sì che ogni volta che io vado ad aggiornare la mia applicazione Win32, la versione più recente venga tirata dentro all'interno della cartella che viene trasformata in una PIX. Altrimenti io dovrei ricordarmi ogni volta, nella cartella Package Layout, che è la cartella che aveva fatto vedere prima Lorenzo, di prendere gli exe aggiornati e copiarli manualmente. Così invece fa tutto lui. Per capire ed evitare di tenere delle code base completamente diverse l'una dall'altra, cosa posso fare? Sono due le strategie. Una è che il runtime di Windows, il kernel di Windows, ci mette a disposizione un API per capire se un'app sta girando in modalità container o nativa, fondamentalmente guardando l'identità del pacchetto, perché solo le applicazioni UVP hanno un'identità legata ad un pacchetto. In realtà la procedura sarebbe un po' complessa perché dovreste farlo con una chiamata C++. Io, per semplificare la vita, poi trovate il link alla fine, ho creato una libreria che è disponibile anche su NuGet, dove semplicemente questa cosa la fate in questo modo. Quindi create un'istanza di una classe helpers e chiamate un metodo isRunningSVP che vi dice se sta girando in un modo o nell'altro. E questo lo potete usare quando dovete fare qualcosa di visuale. Quindi, ad esempio, avete un pulsante per fare l'aggiornamento dell'applicazione. Se l'applicazione sta girando nel container, non lo mostrate. E in quel caso potete usare questo approccio qua. L'altro approccio è quello della compilazione condizionale. Quindi voi potete creare una configurazione apposta per il container e eseguire codice della piattaforma UVP solo quando gira con quel tipo di configurazione. Per usare la piattaforma UVP dovete semplicemente aggiungere una reference, ed è qui per cui vi serve l'SDK di Windows 10, al file Windows MD che si trova nella cartella Windows Kit 10, eccetera, quindi nell'SDK che viene installata di Windows 10. La compilazione condizionale vi permette di fare una cosa di questo tipo. Io ho un pulsante che si chiama Create File, che va a creare un file sul desktop. Questa è una cosa che un'applicazione UVP nativa non è in grado di fare, perché non può arrivare sul desktop, perché significherebbe uscire dalla sandbox. Però solo quando gira all'interno del container voglio aggiornare la tile e mostrare l'informazione che il file è stato creato. ho creato un metodo update tile e questo metodo update tile sta usando semplicemente API della Universal Windows Platform, quindi tile notification, tile update manager e così via. Però è stato compilato, è stato aggiunto un simbolo di compilazione desktop UVP e io ho creato, oltre alle classiche debug e release, una procedura di una configurazione di compilazione desktop UVP. Quindi quello che succede qual è? Devo rilasciare la mia applicazione a un utente Windows 7 o a un utente Windows 8, lancio l'applicazione, premo il pulsante Create File, Breakpoint, vado avanti, il metodo UpdateTile viene completamente ignorato perché l'applicazione non sta girando nel contesto del container. Quindi qui vedete un'altra cosa, il fatto di usare API UVP non è legato al fatto che l'applicazione sta girando su Windows 10, è legato al fatto che l'applicazione stia girando nel container. Io qua sono su Windows 10, però non sto girando come container, sto girando come app Win32 nativa, quindi lui non è in grado di utilizzare questa API. Nel momento però in cui metto come progetto di startup quello particolare di cui vi parlavo prima, anzi, devo fare due cose. Prima devo compilare questo progetto come desktop UVP, in modo che venga abilitato la chiamata corretta. Perché altrimenti il metodo verrebbe completamente ignorato e non ci sarebbe del tutto. Dopodiché ricompilo il progetto UVP deploy in modo che copi il file aggiornato, lo metto come progetto di startup, lo lancio. La prima cosa che potete vedere è che ho comunque un'esperienza di debug tradizionale, però questa volta in update tile ci entra, per cui l'applicazione ha fatto qualcosa da app Win32, perché se vado sul desktop eccolo qua il file che lui ha creato. Però la tile è stata aggiornata e sta mostrando che il file è stato aggiornato per l'ultima volta alle 16.08.
E aggiorniamo una tile perché tutte le altre demo fanno venire fuori una tost, ma noi per evitare messaggi tipo su Twitter, eccetera, eccetera, abbiamo messo la modalità, le quiet hours. Peccato che con le quiet hours le tost non vanno e uno ci perde 10 minuti a capire perché la demo non sta funzionando. Quindi abbiamo detto aggiorniamo una tile. Questa è un tip che vi devo dare, perché se state facendo la presentazione conviene aggiornare il tile e non le tost. Adesso vediamo il passo successivo. Al momento la cosa che vi devo dire è che tutte le app che ci sono sullo store e tutte le presentazioni che sono state fatte fino adesso dai nostri colleghi di Corporation, tutta la parte successiva la facevano teorica. Ma visto che io sono un gran rompiscatole e che Matteo è un bravissimo sviluppatore, io gli ho detto, Matteo, dobbiamo fare questa cosa qui. E il tempo di dirlo, e lui si metteva lì e lo faceva. Quindi noi arriviamo fino praticamente alla fine con le demo pratiche. Questa parte qui in particolare che cosa vuol dire? Un conto è chiamo qualche API UWP, ma non posso ad esempio prendere il controllo mappe e metterlo in una Windows Form, non posso prendere linking e gli oggetti del link, usare il canvas con link di XAML e della Universal Update per gestire le mie cose, perché posso chiamare solo API. Questa parte qui invece che cosa fa? Io ho un'app desktop che è l'app principale della mia applicazione, quindi sto ancora lanciando l'app desktop come entry point principale, ma l'app desktop può invocare, chiamiamolo un componente, in verità è una vera e propria app UWP con cui però parla. Questa cosa qui è utile perché mi permette di iniziare a portare parte della mia app o di aggiungere funzionalità alla mia app usando le nuove strumenti. Attenzione, non è così, come si dice, come dicono gli americani, non è così straightforward, perché non ci sono ancora così bei meccanismi per far parlare questi due scenari. Quindi noi ve lo facciamo vedere, ma di sicuro è una cosa su cui dobbiamo un po' lavorare come...
Sì, poi sulla documentazione delle demo, sui post che stiamo scrivendo approfondiremo, però adesso ci interessava farvi vedere.
Esatto, quindi questa è un'app Windows Form, di nuovo, che invoca questo, con questo tasto Show Location, una finestra UWP che si posiziona su queste coordinate e le restituisce all'applicazione in questo punto. Non fa niente di che, avremmo potuto fare una demo più sofisticata, quello che ci interessava era io chiamo un'applicazione UWP eventualmente passandogli dei parametri e torno indietro. Naturalmente uno scenario più complicato deve gestire il fatto che poi io posso chiudere una, posso chiudere l'altra, posso, cioè non è uno scenario banale, ma di sicuro è un qualche cosa che ci permette di estendere funzionalità nella nostra applicazione. Come è realizzata un'applicazione di questo tipo? Siamo sul component. Quindi un'applicazione di questo tipo, fondamentalmente, quando io premo il bottone vado a invocare un protocollo per lanciare l'app UWP. Attenzione, questo già ci porta a un primo problema di questo approccio. Matteo ha chiamato il protocollo bridge due punti. Se domani Igor ha la stessa idea, chi è che può chiamare un protocollo per invocare il bridge? Lo chiamo io. Che cosa succede? Il sistema operativo vi fa vedere, lo vuoi chiamare con questa applicazione o con quest'altra applicazione? Quindi il primo consiglio è di usare una stringa casuale, un GUID, qualsiasi cosa, che è molto più difficile che due sviluppatori utilizzino contemporaneamente lo stesso protocollo. Seconda cosa, come faccio a far tornare indietro i dati? Ma fondamentalmente dall'app UWP abbiamo scelto di, visto che siamo nello stesso container e quindi i settings sono gli stessi, scriviamo una chiave nei settings e dall'altra parte con un timer, ma è stata una scelta nostra proprio perché volevamo fare una demo velocissima, con un timer andiamo a vedere se sti settings sono arrivati oppure no. Naturalmente non è proprio il sistema più future proof, non è il sistema migliore, molto probabilmente era molto meglio avere una socket locale, una named pipe tra le due per farle comunicare, però a noi non interessa il sistema, cioè questa non è una sessione su inter-process communication su Win32, ci sono 50.000 modi per farlo, è una sessione sul si può fare. Non è proprio il sistema più straightforward perché, ripeto, se io chiudo l'applicazione il timer dopo un po' dovrebbe scadere, dovrebbe accorgersi che non ha ricevuto i dati e, oppure dovrebbe riabilitare il tasto solo quando li ha ricevuti per evitare che l'utente la lanci più di una volta, eccetera, eccetera. Però
sì, ci interessava proprio farvi vedere che essendo il container lo stesso, anche se le due applicazioni vi sembrano all'apparenza completamente diverse, però una scrive nei set, nello storage locale e l'altra legge dallo storage locale, perché il container è lo stesso, quindi sono come due app che stanno girando all'interno dello stesso posto.
Ecco, attenzione, l'ultima nota, notate che le app hanno un'interfaccia abbastanza diversa e l'utente se ne accorgerà. È logico, su un'applicazione Windows Form ci posso fare poco, perché l'applicazione Windows Form a renderla bella come può essere un'applicazione UWP faccio molta fatica. Se fosse già un'applicazione WPF io potrei utilizzare degli stili che ci sono e che sono nelle risorse alla fine da dare ai controlli WPF per farli sembrare quelli di un'app UWP, e questo ci aiuta per almeno da un punto di vista estetico amalgamare i due mondi. Prego.
Esatto. Ok, ora vediamo invece un altro passaggio che è quello che viene definito migrate, ovvero mi trovo in una situazione in cui il mio scenario di business mi ha già portato ad avere una UWP, perché ad esempio ho parlato con un cliente, il cliente mi ha chiesto di fare delle cose e uno dei suoi requisiti era che l'app girasse su tablet, che supportasse bene il touch, che girasse su PC, su device con risoluzioni molto alte e così via, e sicuramente da questo punto di vista la Universal Windows Platform ha un'arma in più rispetto a WPF e Windows Form, perché gestisce l'adaptive layout, gestisce senza problemi i cambi di risoluzione, le risoluzioni molto alte dei nuovi device e così via.
Quindi oppure qua, che nel passaggio precedente porta una finestra, aggiungene un'altra, fai, dici, disfa, abbiamo anche preso l'entry point principale della nostra applicazione e l'abbiamo portato a questa parte, per cui le funzionalità rimaste sul desktop sono molto poche e tutto il resto l'abbiamo già portato, quindi i due scenari sono o parto da una UWP o bisogno estenderla col desktop, ma può essere anche che ho semplicemente continuato il mio viaggio precedente.
Esatto, quindi io ho già una UVP, però devo fare qualcosa che... Porca miseria, in questo momento UVP non mi permette di fare. Ho bisogno di usare un processo Win32. Banalmente, ho nel mio gestionale ho una form con un data grid estremamente complesso che per riscriverlo ci metto 2 anni. Magari lo farò, ma in questo momento no, non riesco a farlo. Oppure, scenario reale, sto lavorando con uno sviluppatore che sta lavorando su un client per Telegram, che funziona UVP su tutte le piattaforme, però solo su desktop vuole metterci il blinking dell'icona quando arriva una notifica, che è una cosa che UVP in questo momento non vi permette di fare. Quindi il quarto step del processo è quello di dire: ho un'applicazione UVP, ma solo quando gira su desktop posso fare qualcosa con un processo Win32. Questo in realtà non richiede Visual Studio 15, io uso Visual Studio 15, ma questo potrei farlo anche con Visual Studio 2015. Ci serve che cosa? Un'applicazione UVP e un'applicazione Win32, in questo caso sempre Windows Form. Cosa ho fatto? Che nell'applicazione Windows Form ho messo degli eventi post-build che vanno a copiare gli ex generati nella cartella che viene trasformata in APX quando genero l'UVP. Questo sempre per il motivo per cui io sono lo sviluppatore sbadato che si dimentica di copiare manualmente i file. È semplicemente una comodità mia.
O uno sviluppatore che ha un server di build che non può chiamare un omino a fargli quell'operazione lì.
Esatto, esatto. Poi l'altra cosa che io sono andato a fare è che ho aggiunto l'estensione Windows Desktop Extension per UVP, perché devo usare delle API che ho a disposizione solo sul mondo desktop. E se vado a vedere il mio file di manifest, vedrete che c'è un extension desktop Windows Full Trust Process con il riferimento a qual è l'eseguibile Win32 che io ho bisogno di chiamare dalla mia applicazione UVP. Poi, come si parlano le due applicazioni? Tramite gli app service. Gli app service sono qualcosa che è stato introdotto in Windows 10 e fondamentalmente è un background task che un'applicazione UVP può registrare e può essere utilizzato da altre applicazioni. Quindi io posso delegare a un background task un'operazione e far accedere a questo background task da altre app. La vera novità dell'anniversary update che mi permette di sfruttare l'app service come canale di comunicazione è che prima dell'anniversary update gli app service erano dei Windows Runtime Component, quindi dovevo creare un terzo progetto qui dentro, che era una libreria, che implementava una classe con un metodo run e quel codice veniva eseguito quando qualche altra applicazione cercava di usare il task. Ora invece Windows 10 Anniversary Update ha introdotto il concetto di single background process model, per cui io nel mio APX dell'applicazione ho un fantastico metodo che si chiama onBackgroundActivated. Quindi quando l'applicazione Windows Form manda qualcosa su questo canale, lui si sveglia e fa qualcosa. In questo caso che cosa fa? Va a chiamare una pagina XAML della mia applicazione passandogli dei dati che arrivano dall'applicazione Windows Form. L'applicazione Windows Form viene invocata da questo metodo launch full trust process for current app async. Quindi vediamo la demo. Quello che succede è che io sto lanciando l'applicazione e l'applicazione è un'applicazione UVP, non è un'applicazione Win32. Però posso fare say hello e faccio un hello world. Però posso anche fare open form e aprire un'applicazione Windows Form tradizionale. Scrivere qualcosa, premere confirm e tramite l'app service il messaggio mi è arrivato all'applicazione UVP. Qual è la cosa bella di questo scenario? che questa è un'applicazione UVP a tutti gli effetti, per cui questo è un Lumia 950 XL con installata la stessa applicazione, ma il pulsante Open Form non c'è. Quindi io non ho dovuto fare due applicazioni diverse, è la stessa. L'unica cosa è lo stesso APIX, l'unica cosa è che la UVP mi dà delle API per capire dove sto girando, quindi io semplicemente nella mia applicazione, nell'On Navigated To, ho messo che se l'applicazione non sta girando su desktop, quel pulsante Open Form lo nascondo.
Quindi nel caso del client Telegram di prima, sul desktop farà blinkare l'icona, che si può fare solo con un API desktop, e in quel caso lì non avrà nemmeno bisogno di invocare un'applicazione Windows Form, basterà un qualche cosa che gira in background e che riceve comunque questi comandi, addirittura lì non deve neanche ritornargli niente indietro, quindi non abbiamo nemmeno la complessità, perché una volta che lo fa blinkare, fine, gli passa semplicemente l'ID dell'applicazione in modo da farla blinkare e fine. In questo caso invece, attenzione, perché prima non abbiamo usato l'app service? È un argomento abbastanza lungo, fondamentalmente però l'app service lo può tirare su l'app UWP e l'app service deve girare con l'app e quindi noi dovevamo lanciare l'app. Qui l'app è già in esecuzione, quindi in questo caso è più facile ricevere le comunicazioni indietro e anche comunicare con l'app Windows Form.
Diciamo che l'applicazione UVP possiede l'app service. L'applicazione Windows Form lo consuma solo. Scenario inverso è un'altra cosa, è difficile, è complesso da gestire, quindi abbiamo fatto questa scelta
qua. Esatto, se no avremmo dovuto fare un'app UWP che parte con niente, che lancia la Windows Form, che usa poi per tirare su le altre finestre, però volevamo mostrarvi un qualche cosa di concettualmente semplice di quello che si può fare.
Sì, comunque giusto per darvi l'idea della semplicità dell'utilizzo dell'app service, questo è quello che fa l'applicazione Windows Form. Crea una connessione ad un app service e gli manda delle coppie di chiavi valori. Dall'altra parte l'applicazione UVP cosa ha fatto? Si è sottoscritta a un evento che si chiama Request Received, che viene invocato quando è arrivato qualcosa sul canale, e vado a cercarmi quei valori e a mostrarli a schermo. Quindi niente di particolare, comunicazione di dati su un canale sottostante.
Ok, ultimo passo, se un giorno, ed è l'obiettivo del team di Windows, l'API UWP copriranno tutti gli scenari. Attenzione, non ho detto tutte le API Win32, perché è nato UWP per fare delle cose in maniera diversa rispetto a Win32. Difficilmente vi daranno la possibilità di fare un processo in background che fa while true e resta lì a consumarvi la batteria, perché se no non avremmo inventato UWP. Difficilmente vi daranno la possibilità di fare tante cose che si fanno con Win32 che però sono dannose. Però ci sono tante API, tipo far blinkare l'icona, che ha senso portare in UWP e che non le abbiamo ancora portate per motivi di tempo, perché uno può immaginarsi il team Microsoft ha infiniti sviluppatori, però chiunque abbia gestito dei progetti sa che più sviluppatori metti su un progetto e più questo diventa complicato da gestire, e quindi le nostre risorse sono comunque limitate nonostante siamo Microsoft, quindi il team di Windows quando fa dei rilasci deve fare delle scelte, ma è chiara e precisa intenzione quella di estendere il raggio delle app UWP, e quindi magari fra un anno, non lo so, quell'app di Telegram di cui vi parlava Matteo avrà l'API per far blinkare, quindi potrà essere un'app nativa completamente al 100%. Tornando al nostro discorso del viaggio, il nostro obiettivo non è convincervi ad avere tutto UWP, perché magari avete codice che usa componenti di cui non avete più il sorgente, componenti di terze parti fatti da società fallite o società che hanno cambiato e non li supportano più e che vi costerebbe un sacco riscrivere. codice che magari vi interessa portare sullo store, ma che non è abbastanza remunerativo da essere riscritto. Cioè, se io riesco a farci ancora del business, bene, altrimenti fa niente. Quindi ognuno di questi passi, per noi, prendete l'app, la convertite, la mettete sullo store, benissimo. La convertite e le aggiungete una tile, una toast e l'integrazione con Cortana, benissimo. Fate l'interfaccia principale UWP, così ne avete anche una versione ridotta che gira su Xbox, perché un'app di news su Xbox potrebbe avere senso, ma il grosso delle funzionalità le dà sul desktop, benissimo. E così via fino ad averla completa. È un viaggio dove voi potete scendere alla stazione che vi interessa. Quindi questo è il nostro messaggio principale. Il desktop bridge non è per forza... dovete arrivare qui, investirci 5 anni che non lo farete mai. Cercate di capire, perché poi magari mettete l'app sullo store e l'app ha una seconda vita di utenti nuovi che iniziano a scaricarla e vi chiedono nuove feature e magari ve le pagano e voi integrate l'in-app purchase dello store dove vendete queste nuove feature, potrebbe tornare a essere interessante quello di svilupparci sopra.
Poi ovviamente, essendo comunque una tecnologia nuova, adotta anche dei paradigmi nuovi e più moderni, quindi l'altro approccio è che dovete iniziare anche a ripensare certi approcci e certe abitudini che prima facevate perché eravate abituati a fare così, con un approccio più moderno, per cui ci sono tante applicazioni che scrivono nel registro semplicemente perché è il modo più comodo e con cui siete abituati a scrivere i setting, ma in realtà la Universal Windows Platform ha delle API apposta per i setting. Oppure perché dovete condividere dei dati con un'altra applicazione che avete scritto voi, la Universal Windows Platform ha uno folder, uno storage protetto, isolato e sicuro, dove però tutte le applicazioni che appartengono allo stesso publisher possono accedere, leggere e scrivere. Quindi lì si tratta poi anche da parte nostra di sviluppatori, magari a volte di vincere la pigrizia di voler fare sempre tutto allo stesso modo e di non esplorare nuove strade. Quindi esatto, è un binomio tra il lavoro del team di Windows e il lavoro nostro di sviluppatori di trovare il punto di incontro per arrivare alla soluzione migliore.
Ecco, nelle slide avete questa pagina e anche la successiva di risorse. Matteo sta scrivendo un sacco di bellissimi articoli sul blog di MSDN Italia che vanno a sviscerare tutti questi temi. Una cosa sola che ci siamo dimenticati di dire è che potrebbe interessarvi: cosa succede se il mio setup installa contemporaneamente ad esempio 4 applicazioni e mette 4 icone nello start menu? Semplicemente che le applicazioni che installa il vostro setup vengono tutte installate e in più sullo start menu trovate 4 tile delle vostre 4 applicazioni. Quindi anche se avete delle suite di applicazioni potete pacchettizzarle tutte dentro l'unico APIX ed è uno scenario supportato. Noi abbiamo sempre fatto vedere un'applicazione per volta o un'applicazione che chiama un'applicazione figlia, ma la Pix è un container che può contenere anche 10 applicazioni da lanciare separatamente. Il bello è che condividono i settings, condividono l'app service, condividono tutte le informazioni e quindi questo vi permette di migrare anche parzialmente una, perché magari ha senso estenderla, e le altre lasciate esattamente così come sono perché sommare delle utility di contorno all'applicazione principale.
Mi permetto di lasciare solo questa slide qualche secondo, perché il primo link è il repository GitHub su cui ho pubblicato tutte le demo che ho fatto vedere, che Lorenzo ha fatto vedere, con anche le spiegazioni approfondite su come funzionano, quindi magari con dei dettagli che non avevamo tempo di trattare ora. Il secondo è la libreria di cui vi parlavo prima, che wrappa con semplicemente un metodo C# il fatto di capire se l'app sta girando UWP o meno. E poi ci sono anche gli esempi ufficiali, quindi c'è tanta documentazione e tanto materiale per approfondire l'argomento.
Bene, noi vi ringraziamo, vi ricordiamo che le slide saranno disponibili sul sito dei Community Days, il video anche di questa sessione sarà disponibile sul sito Future Decoded. E quindi grazie mille e potete andare al coffee break e ci vediamo più tardi con un'altra sessione.
Grazie, ciao a tutti.